In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo vota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
Quando ascoltiamo questo brano del Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, la vite e tralci, dobbiamo tener conto che questo brano Gesù non lo, queste cose Gesù non le dice ai suoi discepoli in un momento qualsiasi. Questo è il brano che apre gli ultimi discorsi di Gesù nel cenacolo la sera prima di dare se stesso per la vita di tutti. Dunque, quello che sta dicendo Gesù a partire da queste parole del capitolo 15 è, diciamo, diremmo, il suo testamento spirituale, è molto di più. Qua c'è scritto ciò che dà la vita all'uomo, ciò che lui è disposto ad ottenerci il giorno successivo, è condannato a morte, è disposto a ottenerci per la nostra salvezza, per la salvezza del mondo. Ma che vuol dire questo? Che vuol dire rimanere come tralci attaccati alla vita? Che vuol dire essere buttati via se non si porta frutto? Gesù dice: senza di me non potete far nulla. Di cosa sta parlando? Per entrare in questa pagina del Vangelo vorrei usare una chiave di lettura, quella che sta dentro il cuore del secondo brano che abbiamo ascoltato, cioè dalla prima lettera di Giovanni Apostolo. Anche questo sembrava così un po', ma un po' difficile da capire. Dice soprattutto Giovanni: fratelli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Dunque, non basta più dire io sarei disposto a fare, io sarei disposto a credere, mi piacerebbe che io avere il Signore, però non è più sufficiente una fede che sia solo mentale, concepita, nata, cresciuta e morta dentro i nostri pensieri. La nostra fede deve potersi, non solo vedere, deve poter produrre dei frutti. Se non è legata ai frutti, alla produzione del frutto, la nostra non è fede cristiana. È così. Un po' uno spiritualismo così che ha fatto in aria, che guarda caso, quando rimane una fede mentale, ha bisogno di emozioni per crescere, ha bisogno di prodigi, di miracoli, di segni. Quando diventa una fede del cuore, una fede autentica che è capace di dare la vita, non ha più bisogno di segni, ma semmai i segni li produce. Questa è la differenza. Buon criterio per discernere anche. Vediamo un po'. Come conosceremo, dice San Giovanni Apostolo, che siamo nati davanti dalla verità e davanti a lui riassicuriamo il nostro cuore, eccetera. Dio è più grande del nostro cuore, vuol dire che la vocazione che Dio ci ha dato è più grande ancora di quello che noi abbiamo compreso. Che pensavamo che fosse la nostra vocazione? Ma comportarci bene, non fare il male, fare le cose che si fanno, poi basta non fare grossi peccati, tutto qua. E tu pensi che questo sia sufficiente? Che cosa deve vedersi in noi? Un modo di operare da brave persone, o deve vedersi in noi il modo di operare di Cristo? E se si deve vedere il modo di operare di Cristo, qual è questo modo di operare? Lo conosci? Cosa faresti? Ti senti interpellato da questo invito o ti senti messo da parte? Vediamo. Dice ancora San Giovanni che qualunque cosa crediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quel che è gradito a Lui. Noi, a dire il vero, non facciamo questa esperienza. Chiediamo cose e pensiamo di non ottenerle. Già mentre le chiediamo pensiamo che non le otterremo, perché non abbiamo un rapporto con Lui. E non chiediamo mai secondo la Sua volontà, mica perché siamo cattivi, perché non la conosciamo. Semplicemente. Allora, quali sono i comandamenti che ci farebbero conoscere il cuore di Dio? Qual è il comandamento? Cioè, il comandamento lo capisci, no? Qual è il prodotto della volontà di Dio? Cosa vuole Dio che noi facciamo? Vuole forse qualcosa che sta sopra le nostre forze? Non sarebbe Dio. Un Dio è uno che, perché è Dio, è disposto ad aiutare gli uomini che chiama, dunque non vuole che noi facciamo qualcosa al di sopra delle nostre forze. Ma siccome è Dio ed è libero da ogni condizionamento, Lui può insegnarci cosa della Sua volontà noi siamo in grado di compiere senza essere schiavi dei condizionamenti del mondo. Allora, questo dice Giovanni in modo molto sintetico, dice: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. La prima parte di questo comandamento dice che crediamo nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. E tu dirai: ma io questo lo credo. E io ti dico: sì, è vero, mentalmente lo credo. Tra poco dirai credo e mentalmente pensi di crederlo. Di fatto, se entri nello spirito di questa fede, ti accorgi che non pratichi questo comandamento. Allora Giovanni dice: perché tu sappia che la tua fede mentale può diventare una fede attiva e produrre ciò per cui Dio te l'ha data, amatevi come fratelli, amatevi l'un l'altro. L'amore è il frutto di questa fede. Se c'è questa fede, dici tu, e non c'è questo amore, e allora non c'è manco la fede. Chiaro? Ma dice crediamo nel nome del Figlio suo. Crediamo nel nome. Te lo ricordi qual è il nome del Figlio suo? Il nome è Gesù, che vuol dire che attraverso costui Dio il Padre salverà il mondo. Dunque, nel nome di Gesù c'è scritto il programma della salvezza che Dio vuole operare nella storia. Bene, qual è la salvezza che tu vuoi operare nella storia? Vediamo un po'. Chi è questo Gesù? È il Verbo di Dio. Rimane così lontano da noi? No, prende la nostra carne. Allora, se prende la nostra carne, vuol dire che in questo programma di salvezza è anche la nostra carne coinvolta. Ma come sarà coinvolta la nostra carne? Noi facciamo un'esperienza negativa della carne, perché la carne sta sempre a cercare cose, desideri, obiettivi a breve termine. La carne ha le sue esigenze. Noi pensiamo che sia un ostacolo per la fede. Allora, come accadrà questo? Come ci salverà il Figlio nella carne che tanto ci appesantisce e ci dà fastidio? Prenderà la nostra carne e la metterà in croce, cioè crocifiggerà gli appetiti sbagliati di questa carne, perché si veda solo ciò che questa carne è capace di fare quando è abitata dallo Spirito. E cosa è capace di fare quando è abitata dallo Spirito? Perdonare, andare incontro agli uomini, aprire il cuore alle loro necessità e amarli anche quando vengono incontro a noi, armati e per ucciderci. Tu mi dirai: ma questo non è possibile. È vero, questo non è possibile. Anche la Vergine Maria ha chiesto all'angelo: come è possibile questo? E l'angelo le risponde: tutto è possibile a Dio. Allora capite cosa vuol dire Gesù quando in questo Vangelo che abbiamo ascoltato dice: senza di me non potete far nulla. Questo per dire che il tuo sforzo morale non è sufficiente, te ne sei già accorto, che il tuo impegno non basta. Quello che serve è che tu creda che quando muori per Cristo vivrai, che tu creda che quando ami uno che non ti ama, Dio premierà questa apertura del cuore. Questa è la fede. Credere, cioè, che Dio opererà ciò che tu oggettivamente sei nelle condizioni di non poter operare. E questa è la buona novella. Dire agli uomini che è vero che non possono fare nulla, ma che Dio si è preso cura di questa loro debolezza e li vede in grado di fare quello che ancora non riescono a fare. Significa aprire il cuore di tutti e mettere tutti nella capacità di costruire un mondo nuovo. Che diranno gli uomini pusillanimi che non vogliono ascoltare questa parola, non conoscono il Signore, non si fidano di Lui? Diranno: ma come facciamo? Siamo piccoli, non ci riusciremo, è troppo grande questo progetto, non è fatto per noi, e poi siamo vecchi, siamo anziani, siamo malati, ci abbiamo da fare. Diranno questo, per questo sono pusillanimi, cioè hanno un animo piccolo. Ma se lasceranno aprire il cuore a questa esigenza del regno, Dio lo dilaterà, vi porrà il suo spirito e tutte le opere che faranno saranno le opere di Dio. E gli altri vedranno in questo agire l'agire di Cristo. E quando vedranno l'agire di Cristo, finalmente si convertiranno, si abbandoneranno alla sua volontà per scoprire che Dio non è contrario all'umano, semmai esalta l'umano. Perché Lui ha amato l'umano, perché Lui nell'umanità ha mandato il suo verbo, dunque non boccia nulla di quello che ci riguarda, se non il peccato, che è l'unica superbia che è rimasta a noi, che ci mette nelle condizioni di fare quello che ci pare. Dice chiaramente Giovanni: chi osserva questo comandamento dimora in Dio ed Egli in Lui. E da questo conosciamo che dimora in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Chi si mette su questo cammino, la prima cosa che scopre, sapete qual è? Che non fa più le cose come le faceva prima, ma uno spirito anima il suo spirito dell'uomo e lo mette nelle condizioni di superarsi e di superare le difficoltà e di essere oblativo, veramente un dono per tutti, per tutta l'umanità. E dice Gesù: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Non sarà più necessario costruire grandi realtà, grandi strutture, grandi cose che mostrino a tutto il mondo che noi abbiamo la fede nella resurrezione. Bisognerà far vedere all'uomo che questa resurrezione opera dentro le nostre opere, pulsa dentro il nostro cuore, scorre nelle nostre vene come il nostro sangue. Che questa resurrezione è misericordia, apertura del cuore, perdono dei peccati e sostegno e tutto ciò che Gesù farebbe, vorremmo che facesse con noi, tutto ciò che Gesù vuole fare per tutti gli uomini. Questo facciamo nel nome di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi abbiamo creduto alla tua parola, solo abbiamo desiderato di vederla agire nella nostra vita, perché ciò che abbiamo sperimentato non è ancora sufficiente alla nostra fede. Facci inabitare totalmente dal tuo spirito, sia la nostra volontà fusa con la tua, si manifesti nelle nostre opere il tuo desiderio di salvare il mondo, ogni uomo conosca la potenza del tuo amore anche nella debolezza della nostra carne, nell'insufficienza della nostra natura umana. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che hai lasciato alla Chiesa il compito di chiamare tutti gli uomini a salvezza, di offrire loro gli strumenti, i mezzi e i criteri per conoscerti, per amarti, per amarsi tra loro e perdonarsi, concedi alla tua sposa e al Santo Padre che questa presenza dello Spirito mai manchi, mai venga meno. Permetti alla tua Chiesa di manifestare al mondo la tua grandezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutte le persone che abbiamo conosciuto, abbiamo intravisto talvolta nel fondo della loro esistenza un desiderio irrefrenabile di sperimentare il tuo amore, di sapersi perdonati, riconciliati, e noi non sempre abbiamo operato in questo senso. non sempre abbiamo mostrato la tua misericordia, abbiamo fatto valere i nostri diritti, i nostri giudizi, i nostri criteri. Perdona noi e perdona anche loro, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini in difficoltà, per quelli che sono schiacciati dalle logiche perverse di questo mondo, che sono messi in difficoltà dalle vicissitudini della loro storia, per gli uomini che sono rimasti soli e abbandonati, che vivono sulle macerie dei loro matrimoni finiti, che si sentono schiacciati dalle prove della vita, perché non ti hanno mai conosciuto, perché non hanno mai aperto il cuore alla tua bontà. Padre Santo, soccorrili, sostienili, rialzali, apri per loro un cammino nuovo, si sappiano tuoi figli e ti annuncino a tutte le genti, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda questi tuoi figli, mettili a riparo dai pensieri cattivi, dai giudizi, dalle insidie del maligno, da ogni maleficio, da tutto ciò che turba la loro esistenza. Per il sangue del tuo figlio, per i meriti della Beata Vergine Maria e di tutti i santi della Chiesa, salva questo popolo che anela risorgere. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Amen.